Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
La Bibbia. Franco Graziosi legge il libro dei giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
Continuiamo anche in questa lettura il nostro ingresso nell'interno di un libro, il libro che abbiamo chiamato dei giudici, che la Bibbia chiama tradizionalmente dei giudici. Questi personaggi, abbiamo già detto, cominceranno ad apparire, sia pure in una maniera ancora molto informe per ora, la grande galleria dei ritratti dei giudici sarà più avanti. Noi ora ascolteremo il capitolo terzo, che è in pratica ancora una specie di grande meditazione di tipo religioso sulle vicende di Israele stanziato nella terra promessa. E qui cominciano ad apparire alcuni personaggi, alcuni di questi giudici, però dicevo sono un po' dei giudici minori, come si suol dire, sono un po' come diremmo noi dei funzionari, dei capi tribù, i quali avevano soprattutto la gestione del potere locale, anche perché Israele non ha ancora e avrà solo dopo un secolo e mezzo una gestione centralizzata di tipo monarchico. Ora, grosso modo, noi ci troviamo storicamente attorno al XII secolo, dal 1200 al 1100 avanti Cristo. Il primo giudice che ci viene incontro, ma ricordiamo quanto abbiamo già avuto occasione di dire, i giudici in realtà sono dei governatori, giudicare in ebraico si dice shafat, che vuol dire prima di tutto governare, reggere uno stato, reggere un gruppo. Il primo che ci viene incontro è Otniel, che è un discendente da uno degli esploratori della terra promessa con Giosuè. Egli libera il popolo dagli aramei, che erano in pratica una popolazione che abitava la Siria e che spesso controllerà Israele dall'alto anche con la sua potenza. Ebbene, gli israeliti dopo questa liberazione sono però recidivi nel loro peccato, così il Signore permette che essi vengano sconfitti da una coalizione di indigeni guidati dal potente re di Moab, una popolazione che si trovava in Transgiordania. Ecco, si ripete sempre quella stessa vicenda a cui abbiamo avuto occasione di definire, di approfondire nell'ultima nostra lettura, cioè l'autore ama una struttura di tipo religioso nell'interpretazione delle vicende di Israele, queste vicende che ora stiamo ascoltando. E infatti, anche qui, una volta convertiti, gli israeliti vengono liberati dal Signore attraverso un altro giudice salvatore, il cui nome è Ehud, è della tribù di Beniamino. Di lui si racconta uno stratagemma col quale elimina il re di Moab, Eglon. Essendo mancino, come altri membri della tribù, si gioca forse allusivamente sul nome Beniamino, che in ebraico significa figlio della destra, strettamente parlando, egli si presenta al re, di Moab, e dopo aver versato il tributo di suddito, chiede un'udienza privata, durante la quale estrae il pugnale con la sinistra, colpendo il sovrano ed eliminandolo in modo inatteso. Essendo l'udienza privata, egli può allontanarsi indisturbato, chiudendo alle sue spalle la porta della stanza reale. Quando la cosa viene scoperta, Ehud è già in fuga, lontano, oltre una località detta Idoli, sentirete nel racconto, a causa probabilmente di grandi statue di pietra là presenti. Ecco, noi potremmo continuare in questi disegni, in questi ritratti, che sono dei piccoli ritratti. C'è poi un altro giudice che emerge, un terzo giudice, si chiama Samgar, figlio di Anat, e di lui si ricorda un episodio popolaresco, quello della sua vittoria sui Filistei usando un pungolo da buoi. I Filistei lavoravano il ferro e quindi avevano armi sofisticate, ma egli vince perché? Perché c'è l'aiuto di Dio. Ecco, ancora un'altra volta appare quell'interpretazione che abbiamo detto essere un'interpretazione religiosa. Israele, convertito dal suo peccato, è liberato dalla schiavitù per l'irruzione di questi giudici che, tutto sommato, però, dicevo, sono giudici abbastanza modesti. Le loro avventure sono circoscritte all'ambito di una tribù, ma sono avventure abbastanza pittoresche e sicuramente colorate dalla memoria storica antica di Israele.
Questi sono i popoli che il Signore lasciò allo scopo di mettere alla prova per mezzo loro tutti quegli israeliti che non avevano partecipato alle guerre combattute contro i cananei. Egli fece questo solo allo scopo di istruire quelle generazioni di israeliti che non avevano preso parte alle guerre contro i cananei per insegnare loro a combattere. Erano i cinque principi dei Filistei, tutti i cananei, i sidoni, gli evei, che abitavano sulle montagne del Libano, dal monte di Baal Hermon fino all'ingresso di Kamat. Questi popoli servirono per mettere alla prova gli israeliti, per vedere se essi avrebbero osservato i comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così gli israeliti restarono in mezzo ai cananei, agli ittiti, agli amorrei, ai periziti, agli evei e ai gebusei. Presero in moglie le loro figlie, diedero le proprie in moglie ai loro figli e prestarono culto ai loro dei. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Dimenticarono il Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e lo mise nelle mani di Cusan-Risatain, re del paese dei due fiumi. Gli israeliti furono servi di Cusan-Risatain per 8 anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore che li liberò. Fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Lo spirito del Signore fu sopra di lui, ed egli fu giudice di Israele. Quando Otniel si mosse per combattere, il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risatain, re di Aram, che fu vinto. La regione ebbe pace per 40 anni, fin quando morì Otniel, figlio di Kenaz. Ma gli israeliti continuarono a commettere ciò che è male agli occhi del Signore, Perciò questi rese Eglon, re di Moab, più potente di Israele, perché Israele aveva commesso ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon, alleatosi con gli Ammoniti e con gli Amaleciti, mosse guerra ad Israele e lo sconfisse. Gli alleati occuparono la città delle palme, scacciandone gli Israeliti, i quali restarono sottomessi a Eglon, re di Moab, per 18 anni. Poi gli Israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore, Eud, figlio di Gera, della tribù di Beniamino, che era mancino. Gli Israeliti inviarono per mezzo suo il tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, che nascose sotto la veste sul fianco destro. Consegnò poi il tributo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto pingue. Quando Eud ebbe consegnato il tributo, congedò i portatori ed egli tornò indietro dal luogo detto Idoli, che è presso Galgala, e fece dire al re che aveva un segreto per lui. Il re allora impose silenzio a tutti gli astanti che uscirono dalla sua presenza. Eud si accostò allora al re, che si trovava nella stanza di riposo al piano superiore, dove stava solo. Gli disse Eud: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». L'altro allora si alzò da sedere. Eud, portata la mano sinistra al fianco destro, sguainò la spada e la conficcò nel ventre del re. Con la lama entrò anche l'elsa, e il grasso si rinchiuse intorno alla lama, perché Eud non ritrasse la spada dal ventre del re, ma uscì subito dalla finestra. La lama forò gli intestini. Eud uscì nel portico dopo aver chiuso dietro di sé le porte della stanza, mettendo il chiavistello. Quando fu uscito, i servi del re si accostarono alla stanza di riposo e, vedendo che le porte erano serrate, pensarono che il re stesse attendendo ai suoi bisogni nel camerino della stanza di riposo. Aspettarono fino al punto di non sapere che cosa pensare, ma nessuno aveva il coraggio di aprire le porte della stanza. Infine presero la chiave e aprirono. Il loro signore giaceva a terra morto. Mentre i servi aspettavano, Eud era fuggito. Si mise in salvo nella Seira, dopo aver oltrepassato Idoli. Quando giunse fra le montagne di Efraim, egli suonò il corno. Gli Israeliti scesero dai monti per unirsi a lui, che si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore darà in mano vostra i Moabiti, vostri nemici». Si mossero ai suoi ordini, occuparono i guadi del Giordano che appartenevano ai Moabiti e non fecero passare nessuno. In quell'occasione gli Israeliti sconfissero i Moabiti, uccidendo circa 10.000 uomini, tutti forti e valorosi, senza che ne scampasse alcuno. Quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele. La regione ebbe pace per 80 anni. Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat, il quale sconfisse i Filistei, uccidendone 600 con un pungolo da buoi. Anche Samgar salvò Israele.
Col capitolo 4 entriamo ora in un racconto di grande potenza che comprende 2 versioni. Noi oggi ascolteremo la prima, che è in prosa e che troviamo appunto nel capitolo 4. E il personaggio che entra in scena è un personaggio indimenticabile, è Deborah, una donna, è la prima.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Donna a diventare giudice e salvatrice della patria. La prima versione in prosa che ascolteremo adesso quasi non meriterebbe neppure un commento, tanto è affascinante, ma la storia sarà ancor più affascinante quando sarà resa in poesia, e nella prossima lettura noi assentiremo in tutta la bellezza che cosa significa il canto antico di questa vicenda. La donna, il cui nome significa ape, che forse era il simbolo totemico del suo clan, che viene chiamata profetessa perché era ispirata da Dio nel suo agire, questa donna spinge il debole generale Barak, il cui nome significa raggio di sole, comandante dell'esercito ebraico, a scatenare una reazione di liberazione nei confronti di un potente re cananeo, cioè indigeno della Palestina, il re di Hazor, nel nord di Israele, il generale Yabin, il quale col suo esercito teneva, un esercito molto potente, sì, una vera e propria poderosa macchina da guerra di 900 carri, carri armati diremmo, teneva sotto il tallone suo Israele ancora molto debole. E c'è un racconto anche che mette in scena, come avremo occasione tra poco di sentire, mette in scena un'altra donna, è Jaele, moglie di Ever, che è quasi il personaggio, direi, parallelo a Deborah. Costei accoglie il generale sconfitto, e vedremo come accadrà la sconfitta di questo esercito potente, lo lasciamo alla narrazione. Naturalmente c'è un'interpretazione di tipo religioso in questa vittoria, anche se dal punto di vista pratico politico poteva essere semplicemente dovuta al fatto che un temporale ha impantanato i carri nella pianura di Yitzre, la pianura settentrionale della regione, e questa donna accoglierà il generale sconfitto, Sisera, il generale nemico, e lo ucciderà nell'interno della sua tenda in una maniera anche abbastanza macabra. Ma tutto questo è fatto per ricordare al lettore che la vittoria non è stata ottenuta attraverso la potenza di Israele, con il suo braccio e la sua forza. Anzi, Israele era miserabile dal punto di vista politico e dal punto di vista militare. La vittoria avviene perché da un lato c'è la tempesta, che è segno dell'irruzione del Signore, e dall'altro sono due donne che nella visione dell'Antico Oriente non contavano nulla dal punto di vista giuridico e che invece diventano il segno della vittoria, anzi le vere operatrici della vittoria, perché dietro di loro si erge la figura del loro difensore e del difensore di Israele, cioè il Signore.
Anche dopo la morte di Ehud, gli israeliti continuarono a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li abbandonò nelle mani di Yabin, un re cananeo che regnava in Hazor, e in quelle del comandante del suo esercito, che si chiamava Sisera e risiedeva a Caroset Goim. Gli israeliti alzarono il loro grido al Signore perché Yabin, che aveva 900 carri da guerra di ferro, li opprimeva duramente da 20 anni. In quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Debora, moglie di Lappidot. Essa sedeva sotto la palma che porta il suo nome fra Rama e Betel nella montagna di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per le loro vertenze giudiziarie. Un giorno essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Chedes di Neftali, e gli disse: Il Signore Dio di Israele ti ordina di andare ad arruolare sul monte Tabor 10.000 uomini delle tribù di Neftali e di Zabulon e di portarli con te. Io attirerò verso di te, al torrente Chison, Sisara, comandante dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e le sue truppe, e lo metterò nelle tue mani. Barak le disse: «Se verrai con me, ci andrò, ma se tu non verrai con me, io non mi muoverò». Rispose Deborah: «Vengo senz'altro, solo che la gloria dell'impresa alla quale ti accingi non sarà tua, perché il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna». Poi Deborah si mosse e andò a Kedes con Barak. Barak, radunata in Kedes la gente di Zabulon e di Neftali, mosse alla testa di 10.000 uomini e Deborah andò con lui. Eber il Kenita si era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di Mosè. Così era arrivato a porre la sua tenda alla quercia di Bezaanaim, che è vicino a Kedes. Quando Sisara seppe che Barak, figlio di Abinoam, era giunto sul monte Tabor, radunò tutti i suoi carri da guerra, 900 carri di ferro, e tutti i suoi uomini, e li guidò da Caroset Goim al torrente Chison. Disse allora Deborah a Barak: «Alzati, perché questo è il giorno in cui il Signore metterà Sisara nelle tue mani. Il Signore non esce forse in campo davanti a te?» Barak scese dal monte Tabor e i suoi 10.000 uomini lo seguirono. Allora il Signore gettò nel terrore e travolse Sisara con tutti i suoi carri e tutto il suo esercito, che fu massacrato davanti a Barak. Sisara scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i carri da guerra e la fanteria fino a Caroset Goim. Tutto l'esercito di Sisara fu passato a fil di spada e non si salvò nessuno. Fuggendo a piedi, Sisara si diresse alla tenda di Jaele, moglie di Eber il Kenita, perché c'era pace fra Yabin, re di Cazor, e la casa di Eber il Kenita. Jaele uscì incontro a Sisara e gli disse: «Vieni, mio signore, fermati da me e non temere». Questi entrò nella tenda di Jaele, che lo nascose sotto un grosso panno. Sisara intanto chiedeva di dargli da bere un po' di acqua perché aveva sete, ed essa, aperto l'otre del latte, lo fece bere e lo coprì. Sisara le disse: «Mettiti alla porta della tenda, e se qualcuno verrà a domandarti se qui c'è un uomo, rispondi di no». Ma Jaele, moglie di Eber, prese un piolo della tenda e, impugnato il martello, rientrò piano piano dove giaceva Sisara. Gli piantò nella tempia il piolo, che si conficcò nel suolo. Su Sisara, che si era addormentato profondamente, calarono le tenebre e morì. Ed ecco giungere Barak all'inseguimento di Sisara. Jaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che stai cercando». Egli entrò nella tenda della donna e vide Sisara che giaceva morto con il piolo conficcato nelle tempie. Quel giorno Dio umiliò il re cananeo Yabin davanti agli israeliti. La loro mano si fece sempre più pesante sopra di lui, finché non lo annientarono del tutto.
Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
A differenza degli altri giudici, Deborah è una donna, ma una donna particolare. È una profetessa, come poche altre di cui la scrittura ci lascia il ricordo e la testimonianza, ad esempio Miriam e Huldah, che amministrava la giustizia sotto una palma, probabilmente nei pressi di una grossa palma o in una casa sovrastata da una palma. Il testo ci dice che era moglie di Lapidot, e il Midrash, in presenza di questa informazione che non sembra essenziale e indispensabile, e di fronte soprattutto al nome Lapidot, che può significare fiamme o tizzoni, ci riferisce che era una donna pia che era solita confezionare con le proprie mani i lucignoli con cui veniva accesa la menorà o la lampada nel santuario di Shiloh, e mandava colà il marito, all'inizio restio e scettico, con questi lucignoli proprio perché si convertisse e si guadagnasse così la vita eterna. Una donna pia e determinata, dunque, Debora. Ma Debora, inoltre, non ricercava onori e gloria per se stessa. Quando Barak, che è il comandante dell'esercito, pone come condizione per guidare il popolo nella battaglia contro i cananei la sua presenza accanto a lui, la risposta di lei è significativa. Tu, Barak, non hai che da perdere dalla mia partecipazione alla battaglia. Se infatti vinceremo, il merito sarà attribuito a me, che sono una donna, e non a te. Se perderemo, il demerito sarà attribuito a te, che sei un uomo. Il fatto di essere designata come Em in ebraico, cioè come madre, sta ad indicare che, a differenza degli altri giudici prima e dopo di lei, Debora non è ispirata ed investita da Dio in occasione di una guerra o di una battaglia, ma che rivestiva da tempo un ruolo di autorità religiosa, spirituale e politico in seno al suo popolo.
Abbiamo trasmesso la 46esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia, di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.